Bene, cominciamo la serata di ritiro. Cerchiamo di entrare un pochettino nel raccoglimento di questa sera. Sono evidentemente momenti che il Signore ci regala. Non siamo noi che li stiamo regalando a Lui, è Lui che li regala a noi. In questo momento, come abbiamo detto tante volte già domenica, in questo momento è Natale, nel momento in cui noi permettiamo che Gesù venga nella nostra vita, entri nella nostra vita, tramite le riflessioni che facciamo insieme, tramite la preghiera, la riflessione personale, la confessione se ce n'è bisogno e poi soprattutto al momento della messa. Il foglio che avete tra le mani serve proprio a questo, a non perdere tempo nella distrazione. Adesso si segue lì e poi dopo ce l'avete per la riflessione personale e anche per portarlo a casa, magari nei prossimi giorni, come volete. Cominciamo mettendoci alla presenza di Dio. Il Signore Gesù è presente nel nostro tabernacolo, quindi ci mettiamo davanti a Lui con tutta la disponibilità del cuore. Faremo il canto a pagina 25, numero 59, e lo facciamo proprio in senso di avvento. È un canto bello, no? Il cantico dei redenti. Cantiamo che Gesù, il Signore Gesù, è la nostra salvezza. Cantiamolo proprio pensando all'avvento e al Natale. Pagina 25, numero 59. Prendiamo posto qui ai primi banchi che c'è luce, se no non potete seguire bene. Occupate qui il primo banco, il secondo. Il Signore è la mia salvezza e con Lui non temo. Certezza, la salvezza è qui con me. Ti lodo, Signore, perché un giorno eri lontano da me. Sei tornato e mai preso con te. Il Signore è la mia salvezza
e con Lui
non temo più,
perché ho nel cuore
la certezza, la salvezza è qui con me. Berrete con gioia le fonti, alle fonti della salvezza, e quel giorno voi direte: lodate il Signore, invocate il suo nome.
Il Signore
la mia salvezza e con Lui non temo. La salvezza è qui con me. Fate conoscere ai popoli tutto quello che Lui ha compiuto. Ricordino per sempre, ricordino sempre che il suo nome è grande. La mia salvezza
e con Lui
non temo più,
perché
nel cuore la certezza, la salvezza è qui con me. Cantate a chi ha fatto grandezze e si è fatto sapere nel mondo. Grida forte la tua gioia, abitante di Sion, perché grande con te è il Signore. Signore, la mia salvezza. Perché ho nel cuore la certezza, la salvezza è qui con me. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ave o Maria. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. O Maria, concepita senza peccato, ecco, intanto vi dico che sono molto contento perché dalle iscrizioni risultano più di 70 persone che si siano iscritte al ritiro di oggi nei due turni, poi certamente chi viene liberamente per partecipare, e questo è certamente molto buono. Avete lì la traccia, cominciamo dal primo punto, la lampada del tabernacolo. Non smettono di sfilare i turisti dentro le cattedrali gotiche o le meravigliose chiese rinascimentali, come nelle fantastiche chiese romaniche o quelle cariche di barocco che luccica d'oro. Estraggono le loro macchine fotografiche, ascoltano la guida turistica o hanno gli auricolari attaccati agli orecchi. Sollevano gli sguardi ammirati che contemplano capitelli, archi, fregi, cupole o le essenziali linee che occupano i moderni spazi dei nuovi templi cristiani. Sono sorpresi da tanta bellezza accumulata in un sol posto e sono stupiti del fatto che il lungo fluire dei secoli non impedisca loro di godere di questi monumenti. Ma nessuno presta attenzione, sebbene sia quasi sempre visibile, ad una lucina rossa che trema davanti al tabernacolo. A volte la lampada brilla mezza dimenticata in un angolo del tempio, ma il visitatore che segue il suo percorso guidato volta le spalle verso di essa. Non riconosce che cosa quella lampada indica. Ho voluto cominciare questo ritiro così, in un modo un po' poetico, con un'immagine della nostra vita che è come una visita turistica a un grande monumento. Nella nostra vita possiamo essere affascinati e distratti da tante cose belle che possiamo, direi giustamente, ammirare, dimenticando tante volte la cosa più importante, più bella, la cosa principale, che è il Signore. Voltare le spalle a Dio, pensiamoci. Circa 100 anni fa, San Manuel, l'apostolo dell'Eucaristia, il vescovo del tabernacolo abbandonato, denunciava i mali che sarebbero provenuti alla società e alla Chiesa anche, dal voltare le spalle al tabernacolo. Si lamentava del secolarismo, questa parola vuol dire una vita secondo il mondo e non secondo Dio, seculum latino il mondo. Vi ricordate, sicuramente avete visto che anche per le religiose e i religiosi, no? Soprattutto anticamente, quando cambiavano nome, magari nell'annuncio funebre, ecco, si scriveva suor tal dei tali, al secolo, il nome che aveva da signorina prima di entrare suora. Il secolo è il mondo, il secolarismo, inismo le cose negative, Secolarismo è vivere secondo il mondo e senza Dio. Si lamentava del secolarismo che avrebbe separato l'uomo dai valori che sono naturali per lui e che avrebbe portato al disastro collettivo. E così è avvenuto. Tuttavia, verrebbe da chiedersi se dopo 100 anni e più, noi cristiani, ipotetici, moderni, discepoli di Cristo, perché noi ci diciamo tutti seguaci di Gesù, ma poi bisognerebbe vedere che cosa dice lui di questa sequela. Siamo veramente convinti che la causa di tutti questi mali provenga dall'abbandono in cui tutti, governanti, popolo, agenzie educative, le chiamano così oggi, no? La scuola, la parrocchia, un centro culturale, sono agenzie educative, ma centri della cultura, del potere, della politica, dello sport e dello spettacolo hanno abbandonato il tabernacolo. La storia si ripete, l'uomo dal primo momento, subito dopo la creazione, poi nei secoli, ha voltato le spalle a Dio e continua a voltargliele con sempre maggiore frequenza, abbandonando le strade della fede, della frequenza ai sacramenti, istituiti da Gesù Cristo per darci e aumentare in noi la grazia, scegliendo la strada della più abbetta e sfacciata immoralità. Adesso anche le cose più, stavo per dire più pessime, non si può dire, però le cose impensabili vengono pubblicizzate tranquillamente su tutti i canali della televisione, su tutti i giornali. L'esempio, chiamiamo l'esempio, di attori, attrici, calciatori, politici è diventato il paradigma sul quale si vive la vita di molte persone, distruggendo le realtà più sacre dell'esistenza. Gli uomini hanno del tutto scombinato l'equilibrio che Dio stesso ha messo nella creazione. Pensate già alla manipolazione genetica. Non sei ancora nato, sei ancora in forma embrionale nel grembo di tua mamma, è possibile già lì manipolare l'aborto, l'eutanasia. Adesso in questo momento stanno discutendo al Senato una legge sul fine vita, così la chiamano, perché non bisogna dire la verità. In realtà è una legge sull'eutanasia. C'era un articolo di recente su Avvenire che appunto diceva bisognerebbe parlare chiaro, dire esattamente le cose che si vogliono fare o non fare, che la gente capisca, che non se la giochino loro la partita lì. E ci sono tante cose importanti anche in questa lettera. Per esempio, una delle cose che si gioca oggi come partita rilevante: dar da mangiare e dar da bere a un ammalato è cura o è dovere normale di cui una persona ha diritto? Ho capito, capite? C'è una partita molto importante. Ce la fanno bere così, no? Ma non è così. Il divorzio era l'emblema di una grande modernità. Vedete il risultato: le famiglie sfasciate, i bambini che soffrono, i ragazzi che portano questo segno per tutta la vita, perché la sofferenza non fa bene mai a nessuno, questo è evidente. Ma poi passiamo alle famiglie di fatto, e che siano due uomini, che siano due donne, che siano tre papà, cinque mamme, adesso non si capisce più niente, cognomi. In una famiglia 3-4 cognomi, droga libera, state scherzando, la violenza, dice è entrato a rubare non so che in quella villa e ha massacrato i due poveri anziani che ci abitavano, ha fatto il colpo al tabacchino e ha ucciso cose assurde per i soldi, la guerra. Sempre che il Signore ci protegga dalla Corea del Nord, e la corruzione a tutti i livelli, trasformando in religione tutto quello che attiene alla realtà materiali della vita, che vengono adorate come idoli, che si contrappongono al Dio vero. Guardate che chi dice di non avere religione ha quella religione, ha la religione di chi non ha religione, che avrà i suoi principi, le sue strade, le sue norme da osservare, esattamente come noi che diciamo di accogliere il Signore nella nostra vita. Non è che si tratta di altro, eh? E questi idoli li conosciamo bene: il lavoro, i soldi, il sesso, lo sport, il prestigio personale, il pensiero corrente, la moda. Sullo sport mi piacerebbe qualche volta scrivere qualcosa. È diventata una religione in piena regola, con la frequenza al tempio che è lo stadio, con tutti i santi che sono calciatori vari, eh? E ovviamente con tutto un mercato di cose che vanno dopo. L'Italia e l'Europa, la stessa mentalità odierna, così pubblicizzata dai media, hanno dimenticato le radici cristiane su cui si basa l'autenticità del loro essere. Gli uomini hanno dimenticato le tre supposte ragioni di libertà, uguaglianza e fratellanza, che non vengono dalla Rivoluzione francese, come molti pensano, ma provengono dal Vangelo, direttamente dal Vangelo, come per esempio nella parabola del figlio il prodigo. Sapete che mi piace molto questa parabola, per cui pensate, la libertà di un figlio, perché lasci la casa del padre e perché sperperi quello che il padre gli ha dato. Per l'altro figlio, la libertà di rimanere col padre anche quando non lo conosce bene, come ci insegna la parabola. La libertà di riconoscere l'errore e tornare alla casa dove il padre l'aspetta. E per l'altro, la libertà di conoscere meglio il padre e la grandezza del suo cuore. L'uguaglianza perfetta dei due fratelli agli occhi del padre, che li vede entrambi bisognosi di misericordia, di comprensione e di perdono. La fraternità che consiste nel compito che i fratelli hanno di comprendersi l'un l'altro, di amare, dimenticare, perdonare, superando l'invidia di Caino e tornando alla piena comunione di sentimenti col padre e coi fratelli. Sapete perché ho scritto questo? Come esempio. Difficilmente troviamo qualcosa di valido per il nostro cuore che sia fuori dal Vangelo. Non voglio essere assoluto in questa affermazione, però difficilmente troviamo qualche assioma di questi grandi partiti totalitari, di queste grandi idee rivoluzionarie, che non siano già stati proposti in chiave positiva. Perché l'uguaglianza della Rivoluzione francese è stata massacrare tutti quelli che non erano d'accordo. Così hanno fatto i comunisti, i fascisti, i nazisti, eccetera, eccetera. Per cui difficilmente c'è cosa positiva che non sia già presente nel Vangelo, in una chiave che fa crescere il cuore. L'autenticità dell'essere è un problema di autenticità. Il relativismo porta... Relativismo vuol dire io ho la mia verità, tu la tua, non ce n'è una per tutti, quindi in pratica io vivo come mi piace, che so che faccio bene. Relativismo porta a posizioni irreali di tale calibro che la parte è confusa col tutto, il male è confuso col bene, l'odio è confuso con l'amore. La manipolazione operata sul web, che ci assedia tutti in modo generale, ha creato una realtà virtuale inesistente che tuttavia è considerata da molti come una vita alternativa. La gente si connette a internet e pensa che la vita vera sia quella. A me anche di recente un ragazzo mi ha detto: guardi, ho cercato questo argomento su internet e ho trovato questa risposta, il contrario, un'altra ancora. Io dico sempre questo: chi c'è dietro? Tu vedi una persona? Vedi un nome che non sai neanche chi è. Una vita fasulla, dice: ci siamo conosciuti su internet e ci sposiamo. Attenzione bene a quello che stai facendo. Che conoscenza è di uno che non vedi? Che uno non lo puoi frequentare, non lo puoi ascoltare. Con tutto quello che poi viene, no? Dice, i gruppi, questi gruppi si chiamano stanze. Quindi riproducono una vita alternativa, fasulla, perché è tutto lì, manovrata da chi vuole inventare le cose peggiori che possiamo vedere. Una vita alternativa, per molti habitat dove muoversi. Si calcola che ci sia una media di 3 ore al giorno su internet per ciascuno. Che vuol dire, siccome molta gente non ci fa neanche 5 minuti, immaginate quante ore ci stanno gli altri. Fino alla media di alcune fasce di giovani che arriva a 6 ore. Noi ci meravigliamo, voi vi meravigliate, guardate che non è affatto molto, se pensate che la connessione è 24 ore su 24, quindi che in pullman, che prima di scuola, che durante scuola, che a lavoro, durante lavoro, uno è sempre connesso, alla fine non è molto 6 ore, però sono cifre tremende, soprattutto se, come vi dico sempre, cerchiamo di fare un confronto, per esempio, con la preghiera. Quanto hai pregato? 5 minuti. I valori sono invertiti. Ciò che è immorale e sudicio è ciò che conta agli occhi del mondo. E ti sei sposato una volta sola. Immagina cosa hai perso. Cioè, mi sono sposato 7 volte, di cui 2 con la stessa persona, perché mi ero divorziato, poi risposato ancora. Queste cose che sono tremende, perché tutti noi subito stiamo a bocca aperta, bisogna che le vediamo come buone per qualcuno. Sei malato se le vedi come cose sbagliate. Perché ormai siamo tutti dentro questo meccanismo orripilante governato da chi è dietro tutti questi mezzi. Ciò che è disonesto e scorretto è ormai di uso comune. Provate a salire in pullman, che cosa sentite? Che cosa vedete? Provate a girare, non so, qui a Cagliari io giro poco in realtà, ma provate a girare in qualcuna delle grandi città italiane e europee, quali sono gli spettacoli che vi vengono offerti. Ricordo a Madrid 2 uomini che si baciavano, della mia età più o meno, sulla cinquantina, che si baciavano in piazza. E poi pensate, quale coppia delle vostre, voi con il vostro marito relativo, marito vero, andate in Piazza del Carmine a baciarvi in pubblico? Ma è normale? Guarda te se fai una piega, normale.